Spagna c'è?
Sì. Non c'è.
Io lo metto assente.
Assente.
Grassi?
Presente.
Rinaldini?
Presenta.
Bertani?
Non c'è. Fuori.
Assente.
Assente.
Io li assegno tutti assente.
Bravissimo, così mi piace.
Rinaldini, Elisa?
Esatto.
Fontanini? Francia?
Presente. Tutti assente.
Aleotti?
Presente.
Olmi?
Presente.
Strozzi? Gianpietri? Gambarelli?
Sono.
Castiglioni?
Presenta.
Pioppi? Assente, non mi ha risposto, assente. Pasini?
Arriva.
E Canoni?
C'è.
Ok. Non so. Allora, tengo lontano. Partiamo con il primo punto all'ordine del giorno, che è l'interrogazione presentata dal consigliere comunale Giovanni Canovi, capogruppo Lega Nord, in merito alle condizioni della pavimentazione di via Roma. La parola al consigliere Canovi.
Sì, buonasera a tutti. Niente, io chiedevo un po' di delucidazione sul discorso di via Roma, perché è in condizioni effettivamente, non dico pietoso, ma poco ci manca. Chiedevo innanzitutto quanto è stato speso fino adesso, perché da che mi ricordo io, adesso non dico il giorno dopo, ma l'anno dopo che è stata fatta ha cominciato le manutenzioni, quindi volevo sapere quanto è stato speso fino ad ora e se questa giunta ha qualche idea, qualche barlume di idea di fare qualcosa di diverso, perché qua rischiamo di pagare, chiamiamola così, una pensione a vita, per non chiamarla in maniera diversa, a chi fa la manutenzione. Grazie.
Parola all'assessore Crompianesi.
Allora sì, adesso una parte della mia risposta è un po' una narrazione, nel senso che quando è stata rifatta via Roma io non ero presente, quindi da dove ha preso le mosse questo progetto e le finalità che voleva avere la ripavimentazione di via Roma non la conosco, cioè che traffico avessero previsto, se addirittura avessero previsto un senso unico, non lo so, ecco, non so qua da dove prendesse le mosse il progetto che è stato fatto, perché è chiaro che il problema di via Roma e delle rotture delle piastrelle o insomma lastre di porfido di via Roma è dovuta allo spessore che non è sufficiente, lo spessore che era stato inizialmente messo e che parte ancora c'è sulla via è di 5-6 cm. Questo ha voluto dire negli anni che il traffico veicolare ha un po' poi l'usura, no? Che insomma è fisiologica, no? Le gelate, il traffico veicolare, le prese di gas e acqua che sono state fatte negli anni e che magari non sono state fatte in maniera insomma proprio perfetta, con una buona qualità esecutiva, hanno fatto il resto. Quindi effettivamente negli anni questo è stato un problema. Spero che adesso per le cose che dirò lo diventerà un po' meno, lo diventi un po' meno. Tutti gli anni noi abbiamo dovuto siamo stati costretti a sostituire una parte di piastrelle. Negli ultimi anni, negli ultimi 3, 4, 5 anni, quando andiamo a sostituirle, le facciamo con piastrelle, insomma con pezzi di porfido di uno spessore superiore di 8-9 cm, che anche alla prova hanno dato insomma riscontro di reggere il traffico. Allora, la spesa che è stata sostenuta in questi anni è di circa 5.000 euro l'anno. Non sono riusciti a darmi un totale, poi magari con un po' più di tempo potrò saper anche dire, insomma. Però la cifra che in questi anni, da quando ci sono io, spendiamo su via Roma è di 5-6 mila euro ed è stato sostituito per ora circa un 60% di via Roma. Quest'anno Fabrizio ha fatto sopralluogo perché stiamo appunto, speriamo appunto dopo aver approvato il bilancio, stiamo mettendo insieme le manutenzioni ordinarie che dobbiamo fare, dice che quest'anno parrebbe non esserci delle grosse sostituzioni da fare, perché probabilmente le parti che sono più soggette, no, alla rottura, le parti più critiche sono già state, si sono già rotte e sono già state anche sostituite. se questa giunta ha dei programmi, cioè direi una bugia se dicesse che è prevista la sostituzione di via Roma, cioè delle piastrelle di via Roma, anche perché molto, come per le motivazioni che ho detto prima, è già stato fatto. E in ogni caso, insomma, non c'è per ora un progetto di sostituzione complessivo, perché insomma ci sono, diciamo così, altre priorità, ma anche perché il progetto in sé effettivamente ha una spesa molto significativa che insomma in questi anni di vacche magre insomma inciderebbe sull'andare a realizzare altre opere che probabilmente sono più prioritarie. In ogni caso, insomma, come ripeto, spero che il grosso l'abbiamo, insomma, di avere già sostituito la parte più, insomma, più importante o comunque quella più soggetta a rotture. Vediamo quest'anno come va, poi dopo insomma ci risentiamo.
Consigliere Canovi, se si ritiene soddisfatto o no della risposta?
Ma insomma, posso ritenere soddisfatto, cioè, mi hanno appena detto che in sostanza è stato speso, ma così a vanno a memoria, 10-12 anni che è stato fatto, circa 60.000 euro di manutenzione su una cosa che in teoria è stata fatta da questa maggioranza. È vero che non ci sarete stati voi, ma da questa maggioranza ci sarà stato un progetto, ci sarà stato chi ha deliberato che andava bene. Voglio dire, ma le responsabilità a questo mondo non si riescono a stabilire di chi sono, perché questa è una, non voglio dire la parola tangente, ma questa qua è una pensione che noi continuiamo a dare a certe aziende, perché tutti gli anni, 1-2 volte all'anno, ci sono i cantieri. Poi dopo, se mi dici che sono 5.000 euro all'anno, faccio anche fatica io a pensare, perché io vedo dei cantieri di una settimana, tre persone, con le piastrelle, 5.000 euro l'anno, va bene, io prendo atto, li vorrei anche a casa mia però a quei prezzi lì, comunque lo stesso, non è un problema, io non mi ritengo soddisfatto, perché comunque il problema, da quel che vedo, non è di immediata risoluzione, per cui...
Mi dice, ripeto, cioè io non c'ero, questo non vuole essere una giustificazione, però che il problema ha cominciato ad evidenziarsi non subito dopo,
l'anno dopo, non sono in grado di controbattere,
però il mio tecnico mi ha detto che i primi 2-3 anni ha tenuto botte e poi pian pianino hanno cominciato a cedere, insomma. Però insomma sì, non voglio discutere
l'anno dopo, te lo garantisco.
Allora, noi speravamo che nel frattempo arrivasse il sindaco, quindi a questo punto, se non è un problema, dobbiamo siete favorevoli, anticipiamo la terza interrogazione, visto che c'è il vice sindaco, tutti favorevoli? Quindi, infatti so che era in arrivo, diciamo che siete stati, Alessandro e Giovanni sono stati velocissimi, quindi allora. Quello che diventa adesso il punto 2, interrogazione presentata dal consigliere comunale Barbara Castiglioni, capogruppo Sinistra Unita 4 Castella Bene Comune, in merito alle risultanze derivanti dall'attivazione di un corso a tempo pieno nel plesso di scuola primaria di Puglianello.
Buonasera a tutti, questo problema è stato sviscerato nell'ultimo consiglio comunale attraverso un'interrogazione la quale appunto non abbiamo potuto, sulla quale non siamo potuti intervenire, e quindi siamo a porre questo quesito stasera, un quesito abbastanza specifico che insomma ci preme porre l'attenzione di tutti i consiglieri. Come sapete, visto che è stato descritto, è stato attivato un corso a tempo pieno nel plesso della scuola primaria Puglianello, che aveva invece precedentemente corsi attivati a tempo integrato che comportavano una spesa per l'amministrazione. E abbiamo anche capito, quando la volta scorsa ci sono stati illustrati i capitoli di spesa, che per questo particolare capitolo di spesa in oggetto non c'era un vincolo rispetto alla destinazione della spesa. Quindi chiediamo intanto una precisazione sull'ammontare del risparmio che verrà a prodursi, che immaginiamo non sia esoso, sia piuttosto contenuto, ma che comunque costituisca un risparmio che l'amministrazione comunale naturalmente ottiene in vista del fatto che il mancato avvio di questo corso a tempo integrato viene sostituito appunto da un corso a tempo pieno che prevede spese interamente a carico dello Stato, almeno in merito ai compensi del personale quantomeno. E quindi siamo ovviamente, dopo questa parte insomma, di richiesta, a fare una proposta, cioè a proporre o a motivarci, perché no, in caso di non accoglimento, di reinvestire questo risparmio in attività che non stiamo assolutamente nelle quali non entriamo nel merito, ma che abbiano però un interesse prevalente sull'area della scuola, non so, progetti o quant'altro. Grazie.
Grazie consigliere Castiglioni, credo che risponda il vice sindaco Bertolini.
Sì, buonasera a tutti, e grazie a Barbara Castiglioni per aver insomma, portato all'evidenza insomma, la possibilità anche di spiegare più nel dettaglio alcuni meccanismi che riguardano la riorganizzazione dei servizi scolastici del prossimo anno. Allora, vengo alla risposta insomma, molto puntuale con poi alcune considerazioni a margine molto brevi. Noi effettivamente otteniamo un risparmio da una minore spesa, nel senso che avendo degli educatori, delle ore in meno di educatori, no, da prevedere di supporto sia nello spazio mensa, quindi nell'orario della mensa, del pasto, sia al pomeriggio durante le attività del tempo integrato, che appunto ricordo che si svolgono su due pomeriggi facoltativi settimanali, il lunedì e il venerdì, noi otteniamo un risparmio che complessivamente calcolato sui 7.350 euro circa. Questo tiene conto sia delle ore in meno sulla mensa, sia delle ore in meno sui pomeriggi dell'educatore e della cooperativa che ha attualmente il servizio sul tempo integrato. Da rilevare però che la riorganizzazione complessiva sul tempo integrato, sul tempo pieno, ma sulla scuola di Puglianello in generale, comporta in realtà anche delle maggiori spese e comporta anche delle minori entrate, nel senso che la risultante di questa operazione non è valutabile semplicemente attraverso una minore spesa, e quindi questo risparmio va in realtà parametrato a quello che a noi entra in meno rispetto alle rette del tempo integrato, perché bambini si iscriveranno in meno essendoci una classe a tempo pieno, così come avremo una maggiore spesa sulla mensa. Lo spiego questo perché è un passaggio appunto non preventivabile, ecco, fino a qualche settimana fa. Cos'è successo? È successo che per venire incontro alle esigenze di parecchie famiglie gli orari del tempo integrato e del tempo pieno su Puglianello sono stati di fatto equiparati, quindi l'organizzazione settimanale dei bambini che frequenteranno il tempo integrato sarà identica a chi frequenterà il tempo pieno, sia dal punto di vista degli orari, sia dal punto di vista della possibilità di usufruire del servizio mensa. Questo lo dico perché va incontro alle esigenze delle famiglie, alle richieste che loro avevano fatto già dall'inizio dell'anno scorso, quando ancora non si sapeva che ci sarebbe stata una classe a tempo pieno, e avevano richiesto la possibilità di usufruire della mensa anche il mercoledì, che era l'unico giorno della settimana in cui non c'erano attività pomeridiane e quindi i bambini andavano a casa subito dopo la fine delle lezioni del mattino. Quindi questa richiesta è stata accolta anche in considerazione del fatto che essendoci il tempo pieno comunque era da prevedere il pasto del mercoledì, ed è stata aperta la possibilità a usufruire del pasto del mercoledì anche i bambini del tempo integrato, quindi possono arrivare fino alle 14 come orario sul mercoledì, quando fino all'anno scorso era fino alle 12.30. Questa possibilità ha comportato circa 2.000 euro in più di maggiori spese per quanto riguarda l'assistenza dell'educatore sui bambini del tempo integrato che si fermeranno a mangiare il mercoledì. Questo non c'era l'anno scorso e quindi è stato previsto su quest'anno, quindi 7.350, 2.000 però di maggiori spese per questa possibilità, e in più, appunto, come dicevo, dobbiamo considerare che ci saranno minori iscrizioni nel tempo integrato perché abbiamo una classe in meno, quindi fanno il tempo pieno. Per le famiglie ci sarà la possibilità, giustamente, di avere un servizio a costo zero, ma questo comporta anche che quello che loro avrebbero contribuito come retta annuale al funzionamento del tempo integrato in realtà non entrerà più nelle casse comunali. Questo, su una stima prudente di iscrizioni, si aggira intorno agli 8.000-8.500 euro in meno di entrate, il che vuol dire, come risultante finale, che noi avremo un aggravio complessivo di costi come risultante dell'operazione di circa 3.000 euro abbondanti, il che vuol dire che non abbiamo in realtà un risparmio da questa operazione, o meglio, lo abbiamo su alcuni capitoli e su alcuni servizi, ma in realtà viene ampiamente compensato e anzi superato dalle maggiori spese o le minori entrate che noi avremo a seguito di questa operazione, cosa che io, insomma, credo sia un investimento, non è un aggravio di costo, è un investimento per poter dare una conformazione e una possibilità in più anche alle famiglie che frequentano Puglianello, sia dal punto di vista del servizio mensa e dal punto di vista dell'attivazione del tempo pieno, perché, insomma, noi crediamo che questa sia una cosa che va a vantaggio di molti cittadini. Aggiungo un'ultima cosa, poi mi taccio perché, insomma, ho parlato anche troppo, però l'ultima cosa la voglio rilevare: potrebbe esserci un ulteriore aggravio di costi dovuto ai trasporti, nel senso che è evidente che un'organizzazione diversa del sistema scolastico e soprattutto la possibilità da parte di cittadini di Quattro Castella, in particolare Montecavolo, di andare a fare il tempo pieno a Puglianello, prevede la garanzia del trasporto da parte nostra, che viene sì compartecipato dalle famiglie, ma nello stesso tempo c'è un costo anche da parte dell'amministrazione. Noi siamo in fase di valutazione in questo momento, non abbiamo ancora i dati, le bocce ferme, perché aspettiamo dalle famiglie le richieste sui servizi di trasporto per l'anno prossimo, che stanno arrivando in queste settimane, ma non abbiamo ancora il quadro complessivo. Contiamo di riuscire a organizzarci come quest'anno, utilizzando lo stesso numero di mezzi e non riorganizzando le corse, proprio per evitare costi ulteriori, ma questo al momento non è garantito, per cui, insomma, potrebbe essere che noi appunto dovremmo spendere qualcosa in più rispetto all'anno prossimo per garantire il servizio di trasporto, vista la nuova organizzazione. Questo è, spero di avere risposto. Non ho degli appunti scritti, ma sono in forma disordinata, se poi li volete, visto non c'era la richiesta scritta di risposta, però se ritenete, la faccio preparare e ve la do.
No, va bene, anche perché la questione si riproporrà nei prossimi anni, naturalmente. Questa è soltanto una così prima disamina del cambiamento delle spese, delle entrate, quindi, che adesso abbiamo capito bene, delle spese e delle entrate, e quindi sostanzialmente un reinvestimento che è già stato fatto, visto la possibilità di prolungare, in realtà finivano a mezzogiorno fino alle 2:30, non alla ma a mezzogiorno fino alle 2:30, che anche, insomma, dal punto di vista sia didattico che per i bisogni familiari è molto più razionale come risposta, quindi l'investimento c'è comunque stato. Nel proseguo ci auguriamo che lo stesso, insomma, giro di investimento sia fatto, perché poi ci saranno la seconda, la terza, la quarta e la quinta, si spera, a tempo pieno, che quindi questo vada a regime e che consenta sempre un reinvestimento di questo genere. Cioè, lo riteniamo una presa di responsabilità, ecco.
Quindi ti chiedo,
sì.
Soddisfatto?
Sì. Grazie.
Consigliere Castiglioni e vice sindaco, passiamo allora a questo punto all'interrogazione presentata dal consigliere comunale Barbara Castiglioni, capogruppo Sinistra Unita a Quattro Castella Bene Comune, per l'aggiornamento della situazione a Cromo Puglianello.
Allora, noi abbiamo portato più volte all'attenzione del Consiglio questo problema molto serio, molto grave, avvenuto nella frazione di Boschi. uno degli episodi insomma più gravi degli ultimi anni di inquinamento ambientale, e tutte le volte che c'è qualcosa che si muove nel bene e nel male in questa situazione siamo a chiedere puntualizzazioni e così a cercare di avere un quadro più ampio possibile della situazione. E negli ultimi tempi ci siamo accorti di deviazioni del traffico, insomma di situazioni che facevano presupporre una, così, un movimento della questione, e abbiamo chiesto in modo molto libero la famiglia che ha avuto nel pozzo QC0 il luogo dell'inquinamento da cromo con la percentuale più elevata, molto gentilmente ci ha messo a conoscenza del fatto che si sarebbero organizzati dei nuovi prelievi. In base a questo abbiamo deciso di chiedere alcune precisazioni, e cioè se la cittadinanza potrà conoscere i risultati di questi nuovi prelievi, e avremmo piacere che fosse o tramite il comitato, ma ancor di più attraverso un'assemblea pubblica, visto che comunque l'estate pone la questione dell'innaffiare i giardini, e a ottobre ormai saranno 5 anni dell'anniversario, quindi insomma fare il punto della situazione forse sarebbe preferibile. Se questi campionamenti precedono una fase di bonifica ulteriore o di completamento, oppure una seconda fase, e se in caso affermativo quali sono i tempi di questa bonifica, se il percorso della bonifica che si pensa di fare, se è questo il motivo dei nuovi prelievi, è lo stesso che è stato ipotizzato inizialmente, se sì, che risultati ci sono stati, e se no, perché e in quali termini è stato cambiato. Grazie.
Grazie, lascio la parola al sindaco Tagliavini.
Ringrazio la consigliera Castiglioni per aver riportato il tema all'ordine del giorno. Sono stati fatti effettivamente dei nuovi campionamenti sia nei mesi scorsi che nelle settimane scorse, quindi darò informazione al Consiglio degli esiti di questi campionamenti e delle attività successive. Con riferimento al problema del pozzo QC0, che è il pozzo originario, dell'inquinamento originario da cromo esavalente, la situazione è la seguente. Il pozzo è stato oggetto di una prima fase di bonifica terminata nel 2013, in attesa di avere il tempo e le risorse per poter progettare un secondo stralcio di bonifica, che non sarà di semplice realizzazione, trattandosi di un pozzo di oltre 60 metri, tra i 60 e i 70 metri di profondità, e vengono fatte delle attività di controllo e di monitoraggio periodiche, anche di dosaggio con il ferro. Il pozzo a quella data non risultava... Il pozzo a quella data, cioè nel 2013, non risultava bonificato ancora, no? Avevano detto che c'era stato un calo, ma ancora ovviamente non si erano raggiunti i livelli di sotto dei 2 microgrammi litro, che sono quelli previsti per la potabilità addirittura dell'acqua. E per tale motivo, insieme agli organi di controllo, si è definito un piano di controllo dell'inquinamento, ed è proprio in attuazione di questo piano di controllo che sono state fatte le ultime analisi. Periodicamente ARPA svolge attività di monitoraggio sui pozzi della rete Sentinella situati nelle immediate vicinanze del pozzo QC0. Nel maggio del 2015 è stato effettuato il monitoraggio semestrale da parte di ARPA dei pozzi della rete Sentinella, su una trentina circa. Come in precedenza, in tali campioni non sono state rilevate tracce di cromo 6. A metà giugno si è approntato un campionamento invece dell'intera area di cantiere. Una procedura complessa e molto onerosa, è costata questa attività circa 7.000 euro il comune. Molto onerosa considerati i costi di approntamento e di smaltimento dell'acqua, perché ovviamente l'acqua che viene prelevata poi deve essere avviata a smaltimento, non può essere rimessa in ambiente, al fine di avere un quadro conoscitivo aggiornato funzionale alla predisposizione del secondo stralcio. Questo è un passaggio, cioè il campionamento del pozzo QC0, dei pozzi SB, cioè quelli realizzati dal comune con il primo stralcio intorno all'area, è stato proprio fatto in funzione della predisposizione del secondo stralcio di intervento, cioè era necessario fare un punto zero per verificare la situazione e da lì partire per la progettazione, diciamo la chiusura della fase progettuale del secondo stralcio. Nel pozzo QC0 è stata rilevata una concentrazione di cromo 6 di circa 5 microgrammi litro, quindi molto elevata. mentre nei piezometri B1, B2 e B3, che sono quelli che sono stati realizzati dal comune durante la prima fase di campionamento a 7 metri, 13 metri e 22 metri a corona del pozzo QC0, sono pozzi gemelli, cioè la stessa profondità e con le stesse caratteristiche del pozzo QC0, non sono state rilevate tracce di cromo 6. Come previsto si è proceduto quindi nell'attività di dosaggio di solfato ferroso per ridurre il cromo 6 che invece è ricomparso in maniera significativa sul pozzo QC0. Risultano pertanto confermate da un confronto che c'è già stato alla prima riunione successiva a queste analisi con il tavolo tecnico che poi si è aggiornato il 7 di luglio, risultano confermata la situazione di inquinamento del pozzo, ma anche che la velocità di circolazione delle acque della falda a cui attinge il pozzo QC0 è talmente bassa da non permettere forme di inquinamento ai piezometri B1, B2 e B3. Nelle immediate vicinanze e anche ai pozzi della rete Sentinella, perché il B1, B2, B3, vi ho detto, sono stati fatti appositamente per poter controllare immediatamente l'eventuale estensione dell'inquinante, che non è mai avvenuta in questi pozzi, 7 metri, 12 metri e circa 22 metri. Poi dopo invece c'è una rete di oltre 30 pozzi, che sono pozzi che erano già presenti, che avevano caratteristiche analoghe, sono stati scelti proprio per le caratteristiche analoghe che avevano con il pozzo QC0, di proprietari privati che vengono periodicamente controllate, e anche quelli fatti nei mesi scorsi appunto non presentano l'inquinamento. Viene quindi confermata la situazione attuale circa la limitazione dell'utilizzo dei pozzi privati della zona. Voi sapete che noi avevamo fatto al verificarsi dell'evento un'ordinanza dove avevamo bloccato i pozzi per un areale di circa 500 metri di raggio intorno al pozzo QC0 e poi successivamente nel 2013, una volta studiato e conosciuto meglio il fenomeno, quella ordinanza è stata ridimensionata e ridotta. Ora i pozzi sostanzialmente del quale non è possibile prelevare acqua sono quelli nelle immediatissime vicinanze, cioè parliamo di 3-4 abitazioni proprio intorno a quella del pozzo QC0. Per quelli la limitazione al prelevamento dell'acqua dalla falda è sempre stata attiva e ancora oggi è attiva. I valori riscontrati nel pozzo QC0 confermano che la sua presenza cioè dell'inquinante nella roccia di cosiddetto costa mezzana, così lo chiamano i tecnici, del fondo del pozzo persiste e tende ad entrare in soluzione acquosa in assenza dei composti chimici che lo riducano. I composti chimici che lo riducono sono il solfato ferroso. Cioè quando il solfato ferroso va ad esaurimento, cioè esaurisce la sua capacità di trasformazione del cromo 6 in cromo totale, quindi facendolo precipitare, quando si esaurisce il cromo 6 la concentrazione del cromo 6 in quel pozzo riprende a formarsi, e da qui il dato per un fenomeno che era già stato spiegato, insomma, di rilascio delle particelle di cromo 6 che sono incastonate all'interno delle argille sul fondo del pozzo e che appunto una volta esaurito il ferro e col passare del tempo rilasciano anche abbastanza rapidamente, una volta esaurito il ferro, all'acqua e vanno in soluzione acquosa, e quindi campionandola ovviamente emerge una concentrazione anche elevata dell'inquinante. I valori riscontrati confermano quindi la sua presenza nella roccia di costa mezzana del fondo pozzo e tende ad entrare in soluzione in assenza di composti chimici che lo riducono. Come già affermato al momento della sospensione, della bonifica, cioè del termine, cioè del primo stralcio di intervento della bonifica, non esistono ancora oggi, dai dati che sono emersi, rischi significativi di aumento della dimensione areale dell'inquinamento, continuando a mantenere adeguate condizioni riducenti nell'ambiente delle falde monitorate tramite l'immissione di solfato ferroso come già effettuato nel corso degli anni precedenti. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che, avendo anche oggi, dopo che il pozzo QC0 ha ripreso ad avere una concentrazione di cromo 6 elevata, ma non avendo comunque riscontrato né negli SB né nella rete Sentinella la comparsa di cromo 6, significa che c'è un effetto riducente già dell'acqua naturale, perché la nostra acqua ha delle concentrazioni già naturali di ferro che hanno un effetto quindi naturale di riduzione del fenomeno, ma che viene incentivata, diciamo aumentata e potenziata dal fatto che periodicamente vengono immesse alcuni chili di alcuni chili di ferro, di solfato ferroso all'interno del pozzo QC0 e anche dei pozzi dell'intorno. La situazione pertanto è sotto costante controllo da parte degli organi di vigilanza ed è previsto per martedì 7 luglio, puntatevi questa data, l'incontro del nucleo tecnico per valutare lo stato di fatto e anche la bozza del ormai è un progetto vicino al definitivo di bonifica del secondo stralcio. Il secondo stralcio è stato commissionato dal comune, l'ingegner Trabucchi sta facendo le ultime verifiche sulla fattibilità con tecnici del settore, perché si opererà a 70 metri di profondità e quindi bisogna verificare la fattibilità tecnica di qualsiasi intervento che ha come obiettivo quello di andare a rimuovere il materiale, in particolar modo di argilla e di sedimento che ha al suo interno il cromo 6 e che fa quel fenomeno che ho detto prima di rilascio all'acqua nel momento in cui si esaurisce il solfato ferroso, quindi noi dobbiamo andare ad asportarlo, altrimenti avremo costantemente questo fenomeno di rilascio. E ci siamo inoltre attivati presso la regione richiedendo un supporto economico al progetto, stiamo andando quindi avanti di pari passo sia il progetto definitivo che il 7 dovrebbe essere appunto concluso con questo ultimo confronto e poi per poterlo andare a presentare alla regione chiedendone il finanziamento. Per l'ultima richiesta, aspetta che guardo la data, poi aggiungo che è stato ormai da 18 mesi è cessata l'attività della ditta IGR, non solo è cessata la cromatura della ditta, ma è cessata l'intera attività della ditta e quindi almeno in questi 18 mesi non c'è stata un'attività aziendale che possa, diciamo, mescolarsi con queste valutazioni che stiamo facendo con, sul caso di inquinamento. E nel frattempo noi continueremo e prevederemo uno stanziamento a bilancio di circa 10.000 euro da qui alla fine dell'anno per continuare un'attività che sempre il 7 verrà definito in maniera più precisa, dovrebbe prevedere circa mensilmente l'attività di dosaggio di solfato ferroso e con una periodicità più frequente l'attività di controllo e analisi dell'acqua dei pozzi, almeno il QC0 e gli SB che vi dicevo, cioè la rete stretta dei pozzi sentinella, quella più allargata invece continuerà con la cadenza periodica che è semestrale. Il giorno mercoledì 15 luglio 2015 alle ore 18 presso il centro sociale di Boschi aggiornerò i cittadini in un'assemblea che è in corso di, abbiamo verificato la disponibilità della sala e il 7 verranno portati gli inviti a tutti i residenti della zona e ve li informeremo sullo stato di avanzamento dell'attività. Saranno presenti il progettista e il direttore lavori sia del primo stralcio, direttore lavori del primo stralcio, ma anche progettista e direttore lavori del secondo stralcio, cioè l'ingegner Trabucchi, e i tecnici del comune di Quattro Castelli, in particolar modo l'ingegner Giovannini, oltre ovviamente al sindaco.
Grazie sindaco. Allora, per quanto riguarda la prima risposta, cioè quest'ultima che hai dato sull'assemblea, siamo soddisfatti perché a questa richiesta ci si sembra doveroso dare insomma, soltanto l'informazione ai consiglieri, a chi fa chi sottolinea questo grave problema, ma anche ai cittadini. E quindi su questa prima cosa, il fatto che si è stato solleciti ad organizzare un'assemblea ci sembra apprezzabile. Sul resto cosa volete che vi dica? Io sono molto spaventata da questi risultati, perché l'avete capito tutti, è vero, io non sono un tecnico, però è un po' che mi occupo di questa situazione ed è ovvio che ho capito che se dal 2013 e al 2015 la concentrazione di questo inquinante altamente cancerogeno è aumentata da 2 a 5 mg litro, è evidente che la situazione è molto molto seria, molto grave. Quindi ritenersi soddisfatti no, perché si evince da questo che il percorso della bonifica è il medesimo e forse non è stato efficace, o perlomeno non è stato efficace così quanto si poteva prevedere, perché è ovvio che cade completamente l'ipotesi che sia stato immesso dal lato, purtroppo, e devo dire, purtroppo, nel senso che forse sarebbe stato più semplice, e invece questo ci fa presupporre un inquinamento che viene da sotto, perché è evidente, no, che sia così. Il fatto che si riproponga, cioè questa roccia che rilascia, deve rilasciare in termini di tempo una certa quantità, cioè un ragionamento razionale, no, che facciamo. Quindi una certa quantità che viene immessa dentro, prima o poi viene tolta, se è quell'X quantità, ma se questa si ripropone è ovvio che sta arrivando da qualche altra parte, cioè questo mi sembra che sia da tutti comprensibile. Quindi è una cosa che a me personalmente spaventa molto, penso debba spaventare tutti. Queste sono le mie considerazioni rispetto a questa risposta, molto, molto gravi.
Grazie consigliere. Passiamo al quarto punto all'ordine del giorno. Lettura ed approvazione verbale della seduta del 30 aprile 2015. Se ci sono interventi, precisazioni, richieste da parte dei consiglieri, se no passiamo all'approvazione. Quindi. Lettura e approvazione verbale della seduta del 30 aprile 2015. Favorevoli? Controprova? Contrari? Nessuno? Astenuti? Nessuno? Approvato all'unanimità. Quinto punto all'ordine del giorno. Comunicazione per il pagamento dal fondo di riserva, delibera di giunta comunale numero 14 del 13 febbraio 2015. Lascio la parola per il sindaco Tagliavini.
Grazie Presidente, il prelevamento dal fondo di riserva che è una procedura un po' particolare, viene fatto un prelevamento del fondo di riserva pluriennale perché il bilancio non è ancora approvato, il bilancio 2015-16-17, quindi prima dell'approvazione del bilancio, solo in determinate condizioni è possibile fare prelevamenti del fondo di riserva sul bilancio pluriennale, perché oggi il bilancio in vigore è ancora quello 2014-15-16, almeno fino a metà di luglio, quando poi approveremo il bilancio di previsione. E ovviamente quando noi approveremo il bilancio di previsione dovremo tener conto di questa variazione di bilancio che già va a sottrarre risorse al fondo di riserva del bilancio previsionale. Tenete presente che però il fondo di riserva del bilancio previsionale viene calcolato solitamente nell'ordine di 50.000 euro su base annua, in realtà siamo già a luglio, quindi già oltre la metà dell'anno, e quindi aver fatto questo fondo di riserva non è che mette a repentaglio la disponibilità economica del fondo, essendo questo di 50.000 euro e prelevandone in questa fase solo 5. Tenete poi presente che questo prelevamento al fondo di riserva si è reso necessario per affrontare un evento, ed è questo che prevede appunto la legge, cioè l'impegno sul pluriennale, un evento di straordinaria ed eccezionale gravità, che è rappresentato dalla nevicata del 5 e 6 febbraio 2015. In quell'occasione noi abbiamo prelevato i fondi per spese di protezione civile, tutti i titoli sono quelli indicati, in particolar modo sono state delle spese sostenute per poter accogliere in bed and breakfast o alberghi quei cittadini che, il prolungarsi del blackout, quindi non è soltanto la neve ma tutto quello che è accaduto nelle 7-10 giorni successivi, con situazioni quelle più gravi dove i tempi di riattivazione dell'energia elettrica e quindi del riscaldamento, in quella fase era associato anche con delle bassissime temperature e erano stati più lunghi, si era quindi reso necessario ospitare alcune famiglie all'interno di bed and breakfast o ristorante. Quindi avete l'elenco preciso. Oltre a queste spese abbiamo delle spese per il 7 e l'8 febbraio per il ricovero di un disabile adulto presso la struttura di Albinea, Casa Cervi, poi il trasporto del generatore che è servito per allestire
il punto di accoglienza della popolazione proprio nei primissimi due notti, l'abbiamo attivato proprio nelle notti, diciamo, dell'evento più importante, presso l'ex mensa della scuola media. Quindi abbiamo dovuto approntare lì un centro di accoglienza con anche un generatore che garantisse energia e riscaldamento, perché per certi momenti anche qui in qualche ora in municipio era venuta meno l'energia elettrica, poi dopo è tornata. È chiaro che però là, essendo un centro di accoglienza, non potevamo permetterci di non avere l'energia anche qualora venisse presa e venisse interrotta, e quindi abbiamo dovuto approntare il centro di accoglienza con un generatore. Abbiamo dovuto fare quindi anche interventi di modifica dell'impianto elettrico, che tra l'altro sono serviti anche da banco di prova, perché adesso questa operazione la faremo strutturalmente in tutti gli edifici strategici di protezione civile, per evitare di dover fare quello che abbiamo fatto in quell'occasione, cioè di chiamare l'elettricista che in tempo reale ha fatto l'intervento. Ora predisporremo tutti i quadri elettrici dei centri strategici di accoglienza della popolazione, affinché una volta portato il generatore c'è solo da fare il collegamento, non c'è più da fare nessun intervento sui quadri elettrici. E poi gli interventi straordinari di potatura degli alberi, ripristino degli smottamenti della strada di Bianello, con interventi effettuati dalla ditta Cofar per un importo di 3.000 euro, quindi complessivamente sono 5.000 euro che noi avevamo prelevato dal fondo di riserva. Tenete presente che è dal fondo di riserva del bilancio pluriennale, tenete poi presente che questi 5.000 euro e altri ci sono già stati riconosciuti circa un mese, 20 giorni fa, dalla regione, la quale ha già deliberato sia l'assegnazione di circa 29.000 euro per le spese già sostenute dal comune, di quei 29, 5 sono questi, e altri 24 erano altri interventi di liberazione delle strade, le potature straordinarie, interventi fatti per togliere smottamenti che sono avvenuti nei giorni, nel mese, nei 30, circa 30 giorni immediatamente successivi alla nevicata. Quelli ci sono già stati approvati, sono circa 29.000 euro, lo troverete come entrata nel bilancio di previsione, ci è già arrivata la comunicazione della regione. In più ci sono altri circa 73.000 euro che sono stati accordati dalla regione al comune di Quattro Castella come articoli 10. Articoli 10 sono gli articoli che la regione utilizza come somma urgenza quando ci sono degli interventi, appunto, che non possono attendere le procedure ordinarie, no, di finanziamento. E noi abbiamo rendicontato in quella fase, già alcuni mesi fa, tutti gli interventi di smottamento che noi abbiamo avuto e che hanno avuto soltanto la liberazione della strada, ma non il consolidamento dei versanti che avevano prodotto lo smottamento, in tutti i percorsi che vanno in tutta la strada che va da Salvarano fino a Bergonzano, Casevalle, anche in via Napoli. Mi vengono in mente questi, c'è una serie di interventi puntuali. In via Napoli stiamo già intervenendo in questi giorni, proprio per manca l'asfaltatura, mi dicono, finale, no? E già la regione ha già finanziato anche questi 73.000 euro. Quindi questi sono lavori però che noi faremo nei prossimi mesi. Stiamo valutando i progetti, l'intervento. Quindi complessivamente, il danno avuto dalla nevicata e tutte le attività, diciamo, che abbiamo dovuto svolgere, e la regione, che ricorderete è venuta proprio qui a Reggio Emilia a svolgere ormai due mesi fa una giunta straordinaria della giunta regionale a Reggio Emilia, all'Istituto Cervi era venuta, poi ha incontrato in Palazzo Allenda in provincia tutti i sindaci. Bonaccini, il presidente, aveva annunciato 6 milioni di euro per la provincia di Reggio Emilia. Sommatoria tra quanto è arrivato attraverso l'ordinanza di protezione civile, una prima tranche era venuta un mese dopo circa la nevicata e noi non eravamo dentro quella prima tranche, no? Ricordo che c'erano altri interventi in altri comuni ed erano 7-8 comuni coinvolti. Poi con questa tranche, no, ulteriore dell'ordinanza sono andati a coprire tutte le spese sostenute per l'accoglienza e i primi interventi dei comuni, tra cui i nostri 29.000 euro. dentro quei 6 milioni di euro lì poi c'era la quota che la regione si è impegnata a mettere lei oltre l'ordinanza nazionale, che l'ordinanza, diciamo lo stato di calamità nazionale aveva finanziato circa 13 milioni di euro, ma non era il problema solo della nevicata. Saprete bene, diciamo, che nella zona della Romagna c'era stato il problema della mareggiata che aveva creato tantissimi danni agli impianti turistici, alle zone fluviali, no? L'emissione dei fiumi in mare, e quindi quelle risorse non erano sufficienti per tutto il fabbisogno, quindi la regione ha messo propri soldi su questa partita. In particolar modo quelli messi dalla regione andavano a finanziare gli interventi che su Reggio Emilia sono stati quelli degli smottamenti e delle frane successive all'evento della neve, che invece erano passati in un secondo piano perché quelli dell'ordinanza di protezione civile nazionale dovevano essere utilizzati per la prima emergenza immediata. E questi sono quindi gli articoli 10, cioè i 73.000 euro che a noi sono arrivati. Poi la regione, per arrivare a concorrere alla cifra dei 6 milioni promessi, ha un terzo e ultimo impegno, due li ha già mantenuti, un terzo ed ultimo impegno su cui si sta lavorando, ve lo dico perché lo sto seguendo anche a livello provinciale come assessorato alle infrastrutture, come diciamo, consigliere delegato alle infrastrutture, e a settembre ci sarà la ripartizione di circa 11 milioni di euro tra le province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, che dovrà recuperare circa 19 interventi sulla viabilità provinciale, che sono sempre eventi stati franosi sul territorio, non ci vedono direttamente coinvolti, per fortuna riguardano più il nostro Appennino, e quello diciamo è il completamento dell'impegno preso dalla regione dei 6 milioni di euro due mesi fa con quella giunta straordinaria. Ultimo step quindi a settembre, i primi due sono stati rispettati, di questa variazione di bilancio dentro la prima tranche dei 29.000 ci sono anche questi 5.000 euro che ci sono appunto stati restituiti dalla regione.
Grazie Sindaco. Allora, siccome una comunicazione non prevede votazioni, però se i consiglieri hanno domande, richieste, guardo se qualcuno ha qualcosa da chiedere, visto che non risulta. A questo punto passo al punto successivo, che è il sesto punto all'ordine del giorno: approvazione e accesso quote di rappresentanza da SP Rete Reggio Emilia Terza Età ai sensi del programma di riordino ex legge regionale 12 del 2013. Lascio la parola al vice sindaco Tommaso Bertolini.
Sì, grazie Presidente. Allora, con questo atto noi facciamo un passaggio di fatto già scritto, nel senso che già questo Consiglio Comunale nel gennaio del 2014 ha approvato il programma di riordino delle forme di gestione ai sensi della legge regionale 12 del 2013, che è la legge regionale che di fatto riorganizza, quindi dà mandato ai territori di riorganizzare le ASP, aziende pubbliche di servizi alla persona. La Regione quindi ha già stabilito, lo stabilì già all'inizio degli anni 2000, che le vecchie IPAB diventassero ASP. In questo passaggio molte delle vecchie IPAB venivano fuse o comunque riorganizzate. Questo era il primo step. Il secondo step prevede appunto che all'interno dello stesso distretto sociosanitario si arrivi a un unico soggetto come ASP. Noi siamo nel distretto sociosanitario con Reggio Emilia, con la città, noi tre comuni della Pedicollina e i tre comuni della fascia nord, quindi Castelnuovo Sotto, Cadel Bosco e Bagnolo in Piano. Questa è la composizione del nostro distretto sociosanitario, che al momento della sua costituzione contava tre soggetti, Santi Pietro Matteo, Osea, Opus Civium e Rete. Secondo appunto questi step di riorganizzazione si sono appunto fuse insieme alcune ASP e adesso arriviamo alla fusione tra Rete e Osea. Osea si era già fusa con Santi Pietro Matteo in precedenza. Questo passaggio prevede da legge regionale il fatto che i comuni che fino ad oggi avevano compartecipato con quote minime alle vecchie ASP recedano da queste quote, quindi le dismettano, e perché la nuova ASP territoriale dal punto di vista distrettuale sarà in capo, da un punto di vista di gestione e di proprietà, all'ente capo distretto, nel nostro caso Reggio Emilia. Noi al momento deteniamo, se così si può dire, il 5 per 1000 delle quote dell'Asposea, che di fatto non configurano per il nostro comune alcun tipo di onere o di vincolo, né di conferimento di stato patrimoniale o mobiliare, eccetera, eccetera, ma è semplicemente un proforma, un retaggio di quello che erano le vecchie riorganizzazioni. Noi formalmente recediamo da queste quote per poter consentire al Comune di Reggio poi, in qualità di ente titolato da parte della Regione a formalizzare questa fusione, a operare in questo senso e quindi a fondere questi due soggetti arrivando a un'unica ASP sul territorio distrettuale. Una cosa che sottolineo rilevante, insomma credo la più importante, insomma, da questo meccanismo, è che il trattamento, se così vogliamo chiamarlo, per il nostro comune riguardanti posti agevolati, tariffe e trattamenti su questa nuova ASP che si va a costituire, non cambierà il fatto che, insomma, noi recediamo da queste quote, ma la legge tutela e quindi contiene l'obbligo da parte del soggetto gestore, quindi in questo caso il Comune di Reggio Emilia, a garantire ai comuni all'interno dello stesso distretto lo stesso identico trattamento che finora è stato riservato in qualità di detentori di una parte di quota. Ecco. Quindi questo è come dire, la sostanza alla base del cambiamento, come dire, burocratico e normativo che rimane e che a noi, insomma, in qualche modo interessa, perché è evidente, insomma, noi ci avvaliamo di alcuni servizi da parte di questa ASP al bisogno, sia per ragazzi sia per anziani, e quindi questo è assolutamente garantito e fa parte poi della legge di riordino regionale. Sì, direi questo, grazie.
Grazie Vice Sindaco Bertolini. Se ci sono interventi, richieste da parte dei consiglieri. Niente, a questo punto passiamo alla votazione. Approvazione dell'accesso a quote di rappresentanza da SP Rete Reggio Emilia Terza Età ai sensi del programma di riordino ex legge regionale 12/2013. Favorevoli? Faccio la controprova. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Approvata all'unanimità. Immediata esecutività. Favorevoli? Controprova. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Medesimo esito della prima votazione.